Caro Stefano Impallomeni, buon pomeriggio. Siamo
buon
giunti
pomeriggio.
All'ultima parte di Maracanã. Vola Maracanã, eh?
Vola, vola. L'ultima mezz'ora.
Vola,
che cosa hai nel menù? Che cosa hai preparato?
No, il menù, menù sta qui. Noi ci abbiamo, questo è il menù, me lo fanno, capiti? Scrivono tutti i nomi di tutti quanti quando li dobbiamo presentare. Quindi, no, voglio chiudere forte, caro.
E chiudiamo forte, dai.
Chiudiamo forte, caro Stefano, perché ci tenevo. E allora vado a dare, perché un po' l'ho inseguito disperatamente. Ogni volta c'avevo un impegno e io dico, vabbè, prima o poi. Insomma, verrà dentro lo stadio di Maracanã di Tiengo Radio. Ce l'abbiamo fatta. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio.
Ah, grande Fabrizio.
Ciao, ciao ragazzi. Ciao,
ciao
a tutti.
Fabrizio.
Sei sempre indaffarato.
Non è che sei indaffarato come lavoro, come lavorate
voi. Certo, cioè, no, ma io scherzo, mi mancherebbe. Io ci provo sempre a catturarti in qualche maniera, ci sono riuscito. Però caro Fabrizio, non sei solo. Non sei solo, perché un po' di giorni non lo sento e quindi oggi ho detto, ma quasi quasi, lo voglio, vediamo un po' se è disponibile anche lui. Mi ha detto di sì, Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Che coppia, allora scintille.
Grande Eccomi Franco. Qua, eh? Io al Maracanã di Belgrado sono stato.
Beh, quello
bellissimo.
Quando Biasin si occupava di giocare a biliardino,
per uno
Stella Rossa... Per uno Stella Rossa Inter di Bersellini,
sì.
Coppa Campioni, gol di Muraro.
Come no, Carletto Muraro.
0-1, una partita di quelle, sai come si facevano all'epoca, quando facevi gol in perfetto contropiede e poi aspettavi l'assalto degli indiani dei Sioux.
Franco, coppia d'attacco, Muraro Altobelli?
Sì, con... Graziano Bini. Libero e difensore principale.
Poi Beppe Baresi, chi c'era? C'era
sì, Bordone in porta. Era proprio
Scanziani.
A centrocampo. Allora, in quella circostanza, all'epoca noi giornalisti avevamo l'opportunità di arrivare addirittura fino all'imbocco del sottopassaggio che portava al campo. E quindi, finita la partita, scendemmo giù in maniera precipitosa per beccare i giocatori che rientravano dal campo e incrociai il mio amico Graziano Bini, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, per fargli i complimenti per avere qualche battuta, non di quelle tradizionali, poi
certo.
che si prendevano dopo. Era talmente stravolto dall'adrenalina della partita che non mi aveva mica riconosciuto, ma aveva preso per un incendio.
Questo per far capire, insomma, che no, nell'adrenalina della partita, poi
mamma mia,
chissà quante ne avete sentite voi avvicinandovi così ai giocatori.
Ma una volta, guarda, era veramente molto più semplice di oggi e soprattutto molto più autentico, perché all'epoca noi andavamo davanti alla porta dello spogliatoio a fine partita a fare i pezzi di cronisti delle partite. Cioè, quelli erano i veri spogliatoio, perché tu uscivi e beccavi al volo la battuta, l'incazzatura, la polemica,
certo.
Il battibecco, tutto.
Adesso devi aspettare i social, caro Franco.
Lo so.
Ti metti lì e bisogna leggere quello che scrivono.
Quasi social, Fabrizio è re.
Lui è scatenato, Fabrizio.
No, in testa, sempre in testa. Allora, da 3 anni consecutivi farei, Fabrizio, sei in testa.
Farei volentieri a cambio, mi sarebbe piaciuto anche a me poter vivere
rappresenti il nuovo corso e Fabrizio Biasin è indiscutibilmente numero uno dei social. Tra i giornalisti sportivi in testa da 4 anni, sei come l'Inter di Mancini.
E comunque sottoscrivo, io farei volentieri a cambio, perché in realtà il giornalista si faceva così.
Una volta cambia tutto.
Al giorno d'oggi in realtà si passano 20 ore in redazione, e invece in teoria il giornalista dovrebbe essere quello che va in giro.
Però sai Fabrizio, ormai le cose sono cambiate, ci può piacere o meno questa cosa dei social, ma bisogna confrontarsi e chi meglio di te, insomma, ce lo può spiegare. Mi spiego meglio, cioè io lo utilizzo così. E Twitter è un'ansia emotiva, ma anche un'ansia, voglio dire, gratis. Perché se la sentenza di Acerbi ieri su Twitter arriva forse prima di un lancio d'agenzia, se lavori dentro una redazione.
In tempo reale.
Cioè se Franco twitta o Fabrizio twitta, cioè se io mi taggo, cioè con Fabrizio, seguo Fabrizio sta sul pezzo, scrive certo. Magari due righe, certo. Assolto a certo, quindi già sulla notizia.
Anche vero, oppure su. È vero che poi bisogna avere gli strumenti per a filtrare le cose, perché purtroppo
questo
c'è...
sì, poi c'è il discorso, poi la deriva, e poi c'è sta il suc, certo. E allora insulti le cose, quindi c'è il tribuno della plebe che alla fine è il frustrato che non è, e pareggia con la professione, con i biasin, e quello si è sbagliato, no?
Certo.
E poi a ordine a biasin una volta uno no, ti parte la te e rispondi,
è certo che rispondi. Vabbè, però è pure bello
cadi nella rete
tanto,
e no, però cadi nella rete del, capito, dell'uomo, dell'uomo qualunque,
però so ogni tanto bisogna rispondere, non puoi sta zitto.
Senti, di Gianniniana memoria
è sbagliato rispondere,
dici?
Secondo me sì, devi fare, devi resistere.
Secondo me è sbagliato rispondere, l'ho un po' capito sulla mia pelle. Secondo me le cose vanno fatte a questa maniera, e cioè devi rispondere a chi con chi tu stimi e chi merita una risposta.
Vero, hai ragione, hai ragione questo.
Ecco, e secondo me quelli che partono con gli insulti, sei tu così, tu sei colà, quelli li devi lasciare assolutamente, quelli che esagerano. Se hai un bravo amico avvocato ti rivolgi a lui e se la vede lui. Ma secondo me rispondere, io utilizzo i social come una seconda fonte a parte le agenzie, perché anche come dire, commentare in maniera come dire, tempestiva, secondo me, e io l'ho capito con l'esperienza negativa, ti espone al rischio, nel senso che magari c'è una notizia che magari viene pubblicata non in maniera completa, quindi tu dai per scontato che i contorni di quella notizia siano solo e soltanto quelli, e invece ti manca per esempio un dettaglio, un particolare molto importante che potrebbe farti cambiare anche opinione su quella vicenda. Per cui allora aspetto, non fare l'intervento spesso, come dire,
quando hai il quadro totale della situazione,
esatto,
diciamo.
Esatto, perché non è importante a quel punto il tempo, certo, se come Fabrizio che partecipa al campionato, che è sempre in testa, può essere anche giusto dal tuo punto di vista. Io non,
però
non
se è in testa ci sarà un motivo, Franco, lo utilizza forse meglio degli altri, e quindi viene premiato dai follower.
No, a proposito, siccome mi dà l'assist Franco, così chiudiamo questa trasmissione con un pensiero nella vicenda. Questa vicenda, parto da Fabrizio, poi sento anche Franco. Fabrizio, questa vicenda Acerbi Juan Jesus, è mancato qualcosa oppure completa così?
Allora, a me francamente non è piaciuta moltissimo tutta la faccenda, perché neanche come si è conclusa o se si è conclusa, perché al netto dell'operato del giudice, che io credo abbia fatto molto bene il suo lavoro, perché io quando pensavo non vorrei mai essere nei panni del giudice che deve prendere questa decisione, perché come fai sbagli, no? In realtà lui secondo me è arrivato a questa decisione, quindi assoluzione per Acerbi, ma non perché non abbia commesso il fatto, ma per mancanza di prove, no? In sostanza ha detto questo, e quindi insomma dice anche che crede in qualche maniera alla versione di Juan Jesus, ma non può arrivare a una sentenza di condanna perché non c'è la prova approvata. Questo è, diciamo, in sintesi rispetto a questo tipo di decisione, che ripeto secondo me può anche essere corretta. Non mi piace francamente tutto quello che c'è, che è risultato attorno, al punto che io, che sono malato di tweet, cose eccetera eccetera, mi sono permesso di semplicemente di importare il comunicato del Napoli, la sentenza del giudice, ma faccio fatica ad andare oltre, perché per me la cosa più brutta in questo momento è pensare di mettermi nella posizione di Juan Jesus, che si ritrova con una sentenza che non può piacergli dopo aver pubblicato un post dove secondo me dice delle cose che hanno parecchio senso. Quindi o noi ipotizziamo che Juan Jesus sia un pazzo mitomane, e io non credo che sia questa cosa qui, oppure arriviamo alla conclusione che ci sia stata giustizia per quello che riguarda la legge, perché il giudice ha rispettato i codici, ma ingiustizia per quello che a detta di molti, diciamo, poteva essere il finale di questa storia.
Ordine.
Ma io intanto la penso così. Per esempio anch'io ho soltanto pubblicato sia il mio commento diciamo quello che è uscito stamattina sul giornale a proposito della sentenza in sé per sé, e poi un altro commento mi metto nei panni di Juan Jesus, e credo che sia questa la cosa migliore dal mio punto di vista, e naturalmente per evitare che ci siano fraintendimenti, strumentalizzazioni. Allora, nella vicenda, secondo me, io che pure considero il dottor Mastandrea giudice sportivo un ottimo, un eccellente giudice sportivo, l'ho sempre, siccome sono un po' appassionato di giustizia sportiva, ne ho sempre seguito i suoi interventi più importanti, a cominciare dal caso, ve lo ricorderete, Immobile, delle sì, famose, sì, ecco, delle famose provette, eccetera. Quindi, insomma, l'ho sempre trovato molto equilibrato. In questa circostanza, obiettivamente, ho riscontrato una prova straordinaria di grande, di eccessivo equilibrismo. Lui, in sostanza, camminava lungo un sentiero in cui aveva da una parte la squalifica di Acerbi e dall'altra parte l'assoluzione di Acerbi. Altra via non c'era, e lui, camminando dritto su questo sentiero strettissimo, ha dovuto fare un po' di equilibrismo, e quindi ha dovuto ammettere, primo, che le parole di Acerbi sono sicuramente compatibili con l'espressione di offesa rivolta a Juan Jesus.
Sì.
Poi però contestualmente ha dovuto dire, però non è provato il contenuto discriminatorio. E allora a quel punto dice, però per salvare Juan Jesus, che dice? Allora però salvo la buona fede di, senza di nulla Jesus, togliere la buona fede di Juan Jesus. E alla fine indica due, tra virgolette, errori commessi da Juan Jesus. Il primo, quel che secondo me è uno degli aspetti dal punto di vista, diciamo, dell'analisi tecnica del provvedimento più grave, secondo me, è uno dice non ha espresso alcun dissenso alla richiesta da parte dell'arbitro di riprendere la partita. Cioè, in sostanza, se lui avesse detto no, la partita non si deve riprendere, che succedeva? Questo è, secondo me, un po' pericoloso. E poi la seconda cosa, quando dice che quelle parole, peraltro non platealmente ascoltate, cioè devono essere ascoltate. Onestamente questo pone obiettivamente un nuovo corso alla giustizia sportiva, che si è sempre tenuta su un pilastro fondamentale, che è sempre stato: la giustizia sportiva ha due cose completamente diverse rispetto alla giustizia ordinaria. Nella giustizia ordinaria tu, se non hai la prova, non puoi condannare. Nella giustizia sportiva è rovesciato l'onere della prova, cioè sei tu accusato che devi dimostrare, di non aver detto, certo, quella parola. E la seconda cosa, ancora più importante da questo punto di vista, è, per esempio, rispetto alla giustizia ordinaria, è, mentre nella giustizia ordinaria la responsabilità è personale, se io rubo una mela, sono io che devo rispondere del furto della mela,
certo.
Nel caso della giustizia sportiva, se io rubo una mela, rispondo alla società per responsabilità oggettiva. Queste sono le due grandi differenze, secondo me.
Vabbè, abbiamo analizzato un po' di tante cose, no? Io faccio l'ultima.
Secondo te finirà qua?
Ma deve finire qua, come va avanti? Adesso ci saranno
comportamenti
successivi.
Adesso c'è la curiosità di sapere quando giocherà Acerbi, come si comporterà.
Esatto, no? I tifosi soprattutto,
tutti,
perché
tifosi,
insomma, mi sembra che ci sia uno schieramento da questo punto di vista, dove la posizione è abbastanza evidente.
Anche perché, scusatemi, noi poi ragioniamo sempre sul campo, no? E quindi adesso,
esatto,
Acerbi con questa sentenza giocherà le prossime partite e presumibilmente andrà anche all'Europeo, e va bene.
Sì.
Però poi, secondo me, per il suo bene, forse questa sentenza non gli fa del tutto bene, perché alla lunga, poi anche in futuro, probabilmente si porterà dietro l'etichetta di quello che l'ha scampata e gli è andato tutto bene. Io, il mio timore è che poi lui qua e là in giro per gli stadi, ma anche, che ne so, fra 10 anni, quando avrà smesso di giocare,
gli rimane questa cosa.
Io temo questa cosa. Quindi secondo me, in realtà, chi lo gestisce, il suo procuratore per esempio, avrebbe fatto meglio a dargli altri consigli prima di arrivare alla sentenza di guerra.
Vabbè, saremo a vedere. Vi chiedo l'ultimissima, vi do un minuto proprio a testa, a tutte e tre. E arriva questa giornata dopo gli impegni della nazionale. Che cosa vi aspettate proprio guardando il calendario? C'è Napoli-Atalanta come big match, Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan, l'Inter che gioca con l'Empoli, la Roma che va a Lecce, poi ci sono degli impegni in zona di retrocessione importanti come Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, il Frosinone che va a Genoa. Stefano, cosa ti aspetti da questa giornata?
Ma io sono curioso, scelgo due o tre partite, insomma, voglio dire, l'Inter potrebbe, anche se mancherà, credo, Sommer, Fabrizio. Sono curioso di potrebbe avere una giornata a suo favore. Immagino sì, perché il Milan a Firenze, dopo quello che è successo, la Fiorentina, insomma,
ti aspetti una reazione Fiorentina?
Una reazione ambientale. Quindi una grande partita. Poi magari vince il Milan, non lo so, però insomma, secondo me rischia il Milan.
Ci sta.
E come rischia la Juve a Roma contro la Lazio?
Col cambio
per quanto riguarda la lotta, insomma,
certo.
riguarda la lotta Champions League, giornata favorevole per il Bologna, con curiosità di vedere cosa farà la ripresa la Roma a Lecce, e poi il resto via via. Insomma, okay. Napoli-Atalanta è una partitaccia, è messa lì alle 12:30, boh.
Non ti piace.
In bocca al lupo entra. Non lo so, tiri la roulette, la pallina, quello che esce.
Ordine.
Sì, secondo me la più intrigante è Lazio-Juve, per capire se la Juve esce finalmente dal tunnel di una striscia di risultati negativi e deludenti. Anch'io, come Stefano, sono convinto che il Milan troverà un clima incandescente a Firenze, e il fatto di aver avuto giocatori che rientreranno tra ieri e oggi, e come, insomma, soltanto domani, un allenamento diciamo a ranghi completi, secondo me rende indecifrabile la prestazione del Milan. Sono molto interessato, secondo me è una delle sfide più importanti per la retrocessione Sassuolo-Udinese, perché l'esito di quella sfida può davvero decidere il destino dell'uno o dell'altro.
Vero.
Biasin.
Allora, io sono d'accordo con Franco, io sono molto interessato rispetto alla partita tra Lazio e Juventus, che ricordiamo è la prima di 3 partite sfide tra Lazio e Juventus che vedremo nei prossimi giorni, no? Le 2 di Coppa Italia e questa di campionato, e quindi l'esordio di Tudor sulla panchina della Lazio contro Allegri, che deve uscire da un mese e mezzo sì. di prestazioni pessime della sua squadra. E quindi secondo me quella è la partita più intrigante, il campo più bello da seguire.
Veronica ti chiede, ti saluto Fabrizio, se sei d'accordo col comportamento usato dall'Inter nella faccenda Acerbi. Siccome Veronica ci segue proprio adesso, è arrivato, dammi una battuta.
Guarda, io credo che al netto di un tempismo che poteva essere migliore nelle ore successive al fatto in sé, io credo che il fatto di non aver emesso comunicati sia in realtà una scelta saggia, nel senso che nel momento in cui arriva una sentenza di assoluzione è anche normale che l'Inter non dica niente. Se fosse arrivata quella di condanna, mi sarei aspettato invece che l'Inter prendesse posizione per dire condanniamo anche noi dal nostro punto di vista questa cosa.
Posso dire la mia?
Prego Franco, vai velocissimo.
Velocissimo, l'Inter si è comportato in maniera eccellente, perché non ha fatto comunicati, ha parlato col giocatore, si è presentata con l'amministratore delegato e l'avvocato davanti all'interrogatorio presso la Procura Federale, mentre secondo me quello che ha un po' sbagliato, fatto sbagliare la comunicazione a Cervi, aperta parentesi, che io ho conosciuto e vi posso garantire che è un ragazzo che non è un razzista, chiusa parentesi, vi posso dire che chi ha sbagliato è il procuratore di Acerbi, perché gli ha fatto fare quell'errore di quella comunicazione al ritorno dalla nazionale che ha scatenato l'ira di Juan Jesus e ha messo in piedi tutto il paradiso.
Eh sì, questo è stato sottolineato.
Marco, posso approfittare della presenza di Fabrizio Biasini? Voglio fare una domanda a Fabrizio.
Vai veloce.
Ma
vai,
5
vai,
secondi, vai. Voglio dire, poi Fabrizio vai, molto vai. Bravo. Marotta, secondo te potrebbe essere il nuovo presidente della Federcalcio?
Io ti posso dire che, perché l'ha detto a più riprese, una volta tra l'altro c'era anche Franco, no, quando ho presentato il mio libro, che la sua volontà è quella di terminare la sua esperienza all'Inter, a questo punto la scadenza del suo contratto 2027, e poi diventare un politico del calcio. Questo cosa significa? Che può diventare ministro dello sport, piuttosto che presidente della federazione, piuttosto che avere un ruolo nell'ambito della politica dello sport. Quale? Non lo so, ma il fatto che lui, terminata la sua esperienza all'Inter, voglia fare questa cosa, il fatto è acclarato e anche certificato proprio dalle sue parole.
Secondo me il calcio italiano non può perdere una figura e soprattutto un'esperienza come quella di Beppe Marotta. Sarebbe un vero delitto, anche perché noi abbiamo un grande deficit in Italia. Se noi togliamo Marotta e Galliani, che sono i due dirigenti di punta di maggiore esperienza e di maggiore spessore, noi abbiamo un grande deficit, non abbiamo ancora, abbiamo a Coverciano una scuola che forna tutti gli anni allenatori disoccupati e direttori sportivi disoccupati.
Non abbiamo una classe dirigente ancora.
Non abbiamo una classe dirigente e magari una sorta di scuola superiore dello sport che riesca a produrre una classe dirigente per il calcio di oggi e di domani.
Io vi ringrazio, è stato veramente un bel approfondimento.
Ciao,
grazie,
Franco, ciao Fabrizio.
Grazie ragazzi. Allora, che bella puntata oggi, mi è piaciuto, abbiamo veramente sentito tantissime voci, tantissimi pensieri. Ci sono gli ascoltatori che ci salutano e ci ringraziano, questo mi fa molto piacere. Siamo proprio in dirittura d'arrivo, vanno i titoli di coda. Io,
a
come
domani,
sempre, ringrazio te. Domani, altra puntata di Maracanã. Ci inventeremo qualche altra cosa, come sempre.
Poi si va piano piano, si ritorna al calcio giocato.
Forse domani possiamo avere anche un super allenatore.
Parliamo di calcio,
super
allenatore. Se tu al terzo giorno.
Domani basta.
Domani vengo calcio. Impreparato. Perché non è che sono così preparato. Sul caso
preparando.
Acerbi Juan Jesus, non proferirò verbo. Io mi aspettavo che tu arrivassi qui oggi, Stefano, Spagna, Brasile, niente.
Io non ho visto, niente. Devo essere sincero. Mi sono...
Jesus, Acerbi. Sì. Acerbi, Juan Jesus.
No, devo dire, ieri sono stato una serata, te lo dico.
Parliamo di pallone.
Sai
di calcio,
dove?
La palla che rotola.
Sera. Sono stato con mamma e papà a trovare.
Hai fatto bene.
Quindi
fatto
non abbiamo, non ho visto calcio, devo dire.
Hai fatto una buona azione.
Per una sera mi sono disintossicato.
Hai fatto
quindi
una buona azione.
Ripartiremo, ma me la vedo perché mi hai detto che è stato uno spettacolo.
Ciao, a domani. Ciao,
ciao
a tutti.
Stefano, ciao. A domani. Ciao a tutti. Vi lascio naturalmente a Piazza Affari. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13 con Maracanã.